grazie mille. Grazie, grazie per... Ma naturalmente queste presentazioni mettono molto in imbarazzo, perché poi uno non è in grado di essere a quelle altezze. Comunque grazie per l'invito, grazie per la vostra presenza e grazie anche per il tema, ma vi devo confessare che il tema che mi è stato comunicato non è esattamente quello che avete nel programma, perché nel programma c'è scritto che io avrei dovuto parlare di Luca 1:2 e il tema della povertà. Invece a me è stato comunicato, non dico da chi, ma comunque non tradisco gli amici, ma ricchi e poveri nell'Evangelo di Luca e oggi. Quindi un altro tema sostanzialmente, un altro tema. Tanto più che, come vedrete, nello svolgimento di questo che mi è stato chiesto, finisco per parlare più della ricchezza che della povertà. E quindi sono fuori tema anche rispetto ai francescani, i quali però francescani anche loro hanno avuto i loro problemi con la povertà, nel senso che, come tutti sapete, non sono riusciti a restare poveri. E questo è un grosso punto, cioè, è possibile la povertà? A livello individuale sì, sicuramente, ma a livello comunitario, grosso punto interrogativo. Non è affatto detto che sia possibile. Per cui anche il Papa, non questo, Giovanni 23, ma non quello che conoscete, Giovanni 22, detto 23, insomma, il primo Papa che ha osato dire che non era vero che Gesù era povero, suscitando le ire sante, non dei francescani che sono sempre stati ubbidienti, ma dei fraticelli che sono sempre stati ribelli, i quali per la prima volta nella storia hanno dichiarato che quel Papa era l'Anticristo. Cioè, un Papa che dice questa che per loro, fraticelli, era l'eresia suprema, che non era vero che Gesù era povero, e il povero Papa dava degli argomenti. Diceva, ma dopo tutto Giuda aveva la cassa di quei discepoli. Cioè, insomma, no, non è che erano poveri, avevano anche loro la loro piccola cassa di comunità, uno. E due, notava questo Papa, che tutto sommato Gesù era un rabbino. Allora un rabbino sarebbe come dire un insegnante di scuola media oggi, cioè, non è che sia forse un barbone, un poveraccio, è middle class, un po', diciamo, sì, quindi gradini, ma comunque non è proprio l'ultimo gradino della scala sociale, diceva il Papa per appoggiare questa tesi secondo cui non era vero che Gesù era povero. Mal gliene incolse, ma per dire che il problema della povertà è un problema insolubile, è veramente un problema insolubile. E, ripeto, è solubilissimo a livello individuale. Se tu sei solo, non hai famiglia, non hai nessuna responsabilità, diciamo, oltre la tua persona, cioè gestisci unicamente te stesso, allora puoi essere povero, puoi essere nullatenente, puoi essere mendicante, puoi essere barbone, ma se tu cominci ad avere una famiglia, e una famiglia allargata che è la comunità, comunque concepita, allora è molto più complicato, molto più complicato, per non dire impossibile. E la storia dei francescani è esattamente la dimostrazione di come non sia possibile essere veramente, radicalmente e permanentemente poveri. A un certo punto anche i francescani, gli amici di Francesco, hanno cominciato, per dire, a costruire un monastero, e allora il bravo Francesco ha detto: basta, io mi dimetto da priore, da guardiano, cioè da responsabile. Questo non è più la comunità che io volevo che fosse. Perché comincia ad avere un monastero. Se cominci ad avere un monastero, poi lo devi riparare, poi lo devi curare, poi lo devi rinnovare, eccetera, eccetera. E allora la tua povertà va a farsi benedire, come di fatto è successo. Per cui anche gli ordini, addirittura mendicanti, come sono giustamente chiamati da un certo punto di vista, anche gli ordini mendicanti non sono riusciti a restare poveri, cioè senza nulla, cioè ad esempio senza un habitat tuo. Provate voi, se vi riesce, a essere radicalmente poveri. Allora io comunque devo trattare il tema che mi è stato dato, e mi scuso perché qui è un altro discorso, quello di Luca 1-2, io non parlerò di Luca 1-2, farò solo un piccolo riferimento al Magnificat di Maria, che è l'unico punto in cui si parla anche di ricchi e di poveri. Ma ho diviso la mia relazione in due parti, ricchi e poveri nell'Evangelo di Luca, e prima parte, seconda parte, oggi, ricchi e poveri oggi, ricchezza e povertà oggi. Questo è quello che mi è stato chiesto, e questo è... Allora, ricchi e poveri nell'Evangelo di Luca. Perché nell'Evangelo di Luca, uno può dire, chiedere, uno poteva dire, ma nell'Evangelo, negli Evangeli, nella tradizione di Gesù, nel Nuovo Testamento, nella Bibbia, insomma, si poteva dire, no, l'Evangelo di Luca, perché proprio quello? Beh, c'è una ragione, perché nell'Evangelo di Luca il problema socio-economico, e quindi il tema ricchezza e povertà, è posto in termini più radicali di qualunque altro evangelo. Cioè, per Luca la questione ricchi e poveri è molto più centrale di quanto non lo sia negli altri tre evangeli. E questo lo si nota dal fatto che ci sono molti passi che soltanto Luca ha, rispetto agli altri due Evangeli sinottici, e questi passi specifici di Luca, esclusivi della tradizione lucana, guarda caso, hanno tutti o quasi tutti come tema proprio ricchi e poveri, ricchezza e povertà. E allora, quali sono questi passi specifici di Luca che non si trovano negli altri e che affrontano questo tema? Il Magnificat, dove c'è un versetto importante, bello, lo citerò poco, tra poco. Poi, il guai a voi ricchi, come sapete le beatitudini ci sono in Matteo, ma i guai ci sono solo in Luca. E tra i guai, uno è dedicato ai ricchi. Guai a voi ricchi. È una parola piuttosto, diciamo, raggelante, cioè una parola che ti mette spavento, cioè ti allontana dal cristianesimo. Guai a voi ricchi. Poi c'è la parabola del ricco stolto, quello che ammassa e dice allargo i miei granai, ne faccio di nuovi, eccetera, poi dice anima mia, mangia, bevi e godi. Il ricco stolto, cioè il binomio ricchezza-stoltezza, quindi non ricchezza-ingiustizia, che c'è anche, ma qui c'è ricchezza che va a braccetto con la stoltezza. Poi, il famoso fattore infedele, quell'impiegato che trucca i prezzi, eccetera, per farsi degli amici, come ricordate al capitolo 16, anche lì c'è soltanto in Luca, il ricco e Lazzaro, il famoso ricco e pulone Lazzaro, e possiamo mettere qui anche il famoso episodio del fariseo e del pubblicano, dove si tratta di un altro tipo di ricchezza, cioè di ricchezza spirituale, ma è proprio un ricco il fariseo e un povero il pubblicano, a confronto, che è il povero che viene giustificato, che torna a casa giustificato, anche questa è ricchezza. E poi c'è il famosissimo episodio, anche unicamente in Luca, di Zaccheo, il famoso Zaccheo, il pubblicano. Quindi, come vedete, effettivamente Luca privilegia nel suo messaggio complessivo il tema ricchezza-povertà. Quindi è giusto dire nell'Evangelo di Luca. Inoltre, naturalmente, Luca ha in comune con i sinottici altri due passi fondamentali per il nostro tema, cioè quello del giovane ricco, che nell'Evangelo di Luca non è più un giovane, ma è un notabile, un capo di qualcuno, di qualche cosa, quindi una persona, diciamo, altolocata, non più un giovane, però il discorso è lo stesso, cioè lui, siccome aveva molti beni, non ha accettato la proposta di Gesù di vendere tutto, di seguirlo, darlo ai poveri e seguirlo. E poi l'altra è la parabola delle mine, che nell'Evangelo di Matteo è la parabola dei talenti, ma praticamente è la stessa cosa, cambiano solo le parole, ma le circostanze, però poi il succo del messaggio è lo stesso. Come si vede, la questione povertà, ricchezza e il modo con cui il cristiano si comporta con il denaro sono temi centrali per Luca, il quale scrive il suo Evangelo in un momento particolare della storia della Chiesa, diciamo apostolica, del primo secolo. E questo è importante, io ve lo voglio dire brevissimamente, perché naturalmente il messaggio, qualunque messaggio, acquista un certo peso, un certo significato, una certa portata, secondo il contesto storico nel quale si colloca, ovviamente. Ecco. Quindi è importante sapere qual è il contesto storico nel quale Luca scrive il suo Evangelo. Allora, il discorso sarebbe lungo, ma io lo riduco a due affermazioni fondamentali. Ci sono due aspetti, e cioè, primo, che Luca si trova nel momento in cui la Chiesa si accorge che il ritorno di Gesù, tanto atteso, tanto sperato, non succedeva. La generazione, la prima generazione cristiana, era convinta che Gesù sarebbe tornato prima che lei morisse. Prima che lei morisse, cioè noi che abbiamo conosciuto Gesù, più o meno suoi contemporanei, vedremo il suo ritorno prima di morire. Questa era la convinzione. E anche l'Apostolo Paolo la pensava così, lo dice anche. E quando anche lui comincia a vedere che questo muore qua, quello muore là, eccetera, eccetera, la questione comincia a diventare problematica, molto problematica. E allora che cosa succede? Succede una cosa fondamentale, fondamentale per la storia del cristianesimo, e cioè che mentre la prima comunità cristiana aveva una fede tutta proiettata sulla fine della storia, caratterizzata dal ritorno di Gesù, cioè praticamente il senso di tutto era là, in questo evento imminente che doveva venire, ripeto, nel giro di 10-20 anni al massimo, prima che morissimo noi che siamo testimoni, abbiamo ascoltato queste promesse, anche Gesù ne aveva fatta una soprattutto, questa generazione non morirà prima che sia venuto il figlio dell'uomo, cioè lui. Allora nel momento in cui tu ti accorgi che non è così, entri in una crisi radicale, cioè il senso della storia non è più la tua fine. E allora qual è? È il suo centro, cioè la fede cristiana sposta il suo baricentro dalla fine, ritorno di Gesù, alla venuta di Gesù. Qual è il baricentro della fede cristiana? Ma voi capite che sconvolgimento, che necessità di risistemazione, perché naturalmente se tu dici che il baricentro del cristianesimo è la venuta e non il ritorno, allora tante cose cambiano, in particolare la vita di Gesù, che praticamente non contava più, perché contava soltanto il suo ritorno, quindi la vita la potevi anche trascurare, invece acquista naturalmente un enorme significato. E con la vita l'insegnamento di Gesù. Capisci? Se tu sposti il centro, della fede, dall'escaton, come si usa dire, dalla fine, se tu lo sposti al centro, Gesù centro della storia, non fine della storia, allora ci sono tante conseguenze. E Luca chi è? Luca è colui che vive esattamente questo passaggio, questa transizione, e difatti anche nel nostro tema ricchi e poveri noi troviamo, che cosa troviamo? Troviamo da un lato la radicalità del discorso di Gesù iniziale, e ve lo documenterò, da un lato la radicalità iniziale, vendi tutto, non ha più senso possedere, perché la fine è imminente. E dall'altra, tutto il bagaglio dell'insegnamento di Gesù acquista un valore che non aveva prima, che non aveva più. Allora, questo è il primo vi devo leggere, ecco, vi devo leggere quello che scrive l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, perché questo vi dipinge esattamente quella che era la posizione prima di Luca, diciamo così, prima di Luca. Il famoso capitolo 7, quando dice Gesù, Paolo, il tempo è ormai abbreviato, e sapete che cosa vi dico? Che quel abbreviato, se uno lo traducesse letteralmente, sapete come lo dovrebbe tradurre? Lo dovrebbe tradurre accartocciato, come quando tu prendi un foglio e ne fai una pallottola. Questo è il tempo accartocciato, dice Paolo. Per cui, quelli che hanno moglie siano come non se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Ecco qual era la temperie spirituale del primo cristianesimo. Ma quando arriva Luca, le cose cambiano. Appunto. Lo sguardo della fede si sposta dalla fine al centro. La prima venuta è più importante della seconda, mentre all'inizio la seconda era più importante della prima. Il cristianesimo si gioca qui e ora. Qui e ora, non domani, quando tornerà, qui e ora si gioca il cristianesimo. Il secondo fattore, ecco, perché vi ho detto, sono due fattori che condizionano la stesura dell'Evangelo di Luca, il primo ve l'ho detto, fondamentale per tutto il cristianesimo, anche futuro, anche nostro. Noi siamo figli di Luca più che di Paolo. Diciamo le cose come stanno. Il secondo fattore qual è? Il secondo fattore è che la Chiesa pian pianino si sistema. Non è più questa comunità sparuta di quattro gatti, mezzi matti, mezzi fanatici, come dice Tacito. Cioè, gente pazza. No. La Chiesa pian pianino, prende corpo, prende credito anche nella società pagana, cominciano ad esserci anche delle posizioni importanti, eccetera, eccetera. Insomma, ti fai un nome. Ecco, ti fai un nome. Diventi qualcuno, non sei più questi disprezzati, eccetera. E allora che cosa succede? E allora succede che la radicalità dei primi giorni si annacqua pian pianino, si stempera. Non c'è più questa radicalità, che non si adatta più a una situazione di Chiesa che pian pianino prende il suo posto nella società pagana. Comincia a essere rispettata. In Luca che cosa troviamo? Troviamo tutte e due. Perché la conseguenza di questo inserimento, di questa integrazione relativa naturalmente, per carità, però reale della Chiesa nella società del tempo, fa sì che le posizioni radicali degli inizi vengono un po' mitigate e l'etica diventa più conservatrice, meno rivoluzionaria, più moderata. E in Luca troviamo tutte e due. Troviamo la radicalità di certe affermazioni delle origini e troviamo anche questo ethos, questa etica più moderata. Per cui, ad esempio, per stare nel nostro tema, invece di parlare di... cioè, l'appello alla povertà non c'è più e diventa l'uso responsabile delle ricchezze. Non è la stessa cosa. La famiglia, vi ricordate cosa, quello che aveva detto Gesù, chi è mia madre, mio padre, eccetera, eccetera, e quell'altra parola, se non odi tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua moglie, non puoi essere mio discepolo, addirittura. No, adesso abbiamo nei cataloghi delle lettere apostoliche, la famiglia, come no, certo. La famiglia, dovere del padre, dovere della madre, dovere dei figli, dovere della moglie, dovere del marito, è tutto un discorso di conservazione della famiglia, naturalmente in chiave cristiana, d'accordo, ma è conservazione della famiglia, mentre Gesù francamente non credo che avesse parlato in quei termini lì. Ecco, vedete come le cose appunto si modificano pian pianino. Ora, ecco, dicevo, per il nostro tema in Luca troviamo tutte e due, il radicale e il moderato. Vabbè, Allora io, per riassumere il discorso, ho praticamente scelto 6 punti, il discorso di questo primo punto, perché poi c'è il secondo, ma il secondo sarà certamente più breve, ma il secondo è l'oggi. Allora, io ho 6 punti, quasi come delle tesi, perché non c'è il tempo di argomentare a lungo. 6 punti. Il primo è che non c'è, per quello che ho potuto vedere io, poi per carità, qui ci sarà discussione, ci sarà dibattito, ma per quel che ho potuto vedere io, non c'è una critica della ricchezza in sé, né un elogio della povertà in sé. I poveri sono beati non perché sono poveri, ma perché di loro è il regno dei cieli. Guai, un guai divino pende sui ricchi, non perché sono ricchi, ma perché, dice il testo, hanno già la loro consolazione. Cioè perché la ricchezza è la loro consolazione. Cioè loro sono felici perché sono ricchi. Questo è un guai, non perché sono ricchi, ma perché sono felici in quanto sono ricchi. Cioè mettono la loro felicità nella ricchezza invece di metterla in Dio. Ecco perché c'è il guai. Quindi non c'è, per quello che ho potuto vedere io, un'affermazione secondo la quale la ricchezza in sé è male. La ricchezza non è criticata in quanto tale, perché se è un male essere ricchi. Non c'è l'idea famosa dello sterco del demonio, il denaro sterco del demonio, non c'è da nessuna parte nella Bibbia un discorso di questo genere, non c'è. Quindi non c'è il disprezzo per la ricchezza. C'è una critica della ricchezza, e vedremo perché. Ma non perché sei ricco. Primo punto. Critica della ricchezza sì, demonizzazione della ricchezza no. Secondo punto. La ricchezza può essere iniqua. E c'è la famosa espressione della parabola del fattore infedele in Luca 16, dove nelle nostre traduzioni si dice fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, ma se uno va a vedere il testo originale, il testo originale dice fatevi degli amici con mammona di iniquità. Con mammona di iniquità, cioè appunto mammona legato al danaro, il possesso più che il danaro, e lo spirito del possesso ancora più che il possesso in se stesso, lo spirito del possesso, ecco, allora quello è lo spirito del possesso legato alla nozione di iniquità, non sempre, non necessariamente, ma sovente dietro grandi ricchezze c'è frode, c'è inganno, c'è sfruttamento, c'è ogni sorta appunto di male. Mammona non sempre, ma è anche mammona di iniquità. la ricchezza in sé non è male, ma il modo di crearla può essere estremamente male, estremamente malvagio. Non la ricchezza, ma come la crei. E quindi qui c'è una domanda che poi formulerò ancora, la domanda che bisogna sempre porsi davanti alla ricchezza, come anche davanti alla povertà: da dove viene la ricchezza? Da dove viene la povertà? Che relazione c'è? Ecco la domanda più profonda. Che relazione c'è tra ricchezza e povertà? Non potrebbe darsi che la mia ricchezza si nutra della tua povertà? Cioè che io sono ricco perché tu sei povero, e io ti rendo povero e la tua povertà nutre la mia ricchezza? Non potrebbe darsi che sia così? Ecco la domanda. E mammona di iniquità potrebbe essere proprio questa ricchezza che si nutre della povertà degli altri. Terzo, la ricchezza è un ostacolo all'ingresso del regno. Quanto è difficile che coloro che hanno delle ricchezze entrino nel regno dei cieli. Non è impossibile, ma è difficile. Perché è difficile? Perché è difficile a un ricco di entrare nel regno dei cieli? Perché è difficile possedere senza essere posseduto. Che cosa vuol dire essere posseduto? Vuol dire che le ricchezze diventano la tua preoccupazione principale, il tuo pensiero fisso, direi quasi la tua ossessione, il centro intorno a cui ruotano i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, le tue speranze, le tue ansie, tutto ruota intorno alla ricchezza. Ecco perché è difficile che ci sia posto per Dio là dove c'è la ricchezza che ti sequestra. Anche perché la ricchezza non basta mai. Anche quando è grande vuole diventare più grande. Demolirò i miei gramai e ne costruirò di altri più grandi, dice appunto il ricco stolto. E anche se non diventa più grande, poi devi però non perderla questa ricchezza, quindi ti devi preoccupare di mantenerla, e mantenerla può essere altrettanto impegnativo quanto crearla, eccetera, eccetera. Cioè la ricchezza ha veramente questo carattere possessivo dell'animo umano, ed è per questo che è un ostacolo. Tanto che solo in Luca si trova questa affermazione categorica: ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Luca 14:33. Nessuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Misuriamo allora il peso, il valore dell'essere posseduto da parte della ricchezza proprio da questa affermazione. Vedete la radicalità del discorso, non si tratta solo di rinunciare a molto, si tratta di rinunciare a tutto, non si tratta solo di essere povero, ma di essere nullatenente. C'è una differenza tra essere povero e essere nullatenente. Essere nullatenente vuol dire che tu non hai nulla tranne Dio e il suo regno. Quattro. Stiamo parlando della ricchezza. Il discorso di Luca sulla ricchezza, qual è il problema? Il problema è che dà falsa sicurezza. Questo lo si vede nella parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo è il ricco, in senso spirituale, la cui ricchezza gli dà una sicurezza tale per cui non ha nulla da chiedere a Dio. Infatti la caratteristica della sua preghiera è che non chiede niente a Dio, ha già tutto lui. Cioè, la sua ricchezza occupa tutto l'orizzonte della sua vita e non c'è nessun posto per Dio, in poche parole. Cioè Dio non ha più niente da fare con questo ricco, non ha più niente da fare. La stessa falsa sicurezza è quella del ricco stolto, che contemplando le ricchezze che aveva accumulato, dice, credeva di essersi assicurato il futuro, mangia, bevi, godi, divertiti, e invece l'anima tua ti sarà ridomandata questa notte, cioè il futuro non te lo può garantire la ricchezza. È stato stolto a credere che le ricchezze gli sarebbero servite. Non gli sono servite perché le ha accumulate pensando solo a se stesso. Gli potevano servire se le avesse accumulate per gli altri. Se le avesse accumulate per... dice, non è stato ricco in vista di Dio, oppure davanti a Dio. Il che vuol dire sostanzialmente, non è stato ricco facendo elemosina, facendo del bene agli altri e in questa maniera acquistandosi dei tesori in cielo. Quinto punto, è un punto molto triste, ma lo devo naturalmente dire, e cioè il destino ultraterreno del ricco è un destino infelice quanto mai. E qui abbiamo naturalmente sia il Magnificat che dice mangia a vuoto i ricchi, ma non dà loro niente, no? Mentre sazia i famelici, gli affamati, addio, cioè, il ribaltamento della situazione, e questo ribaltamento noi lo vediamo nella famosa parabola del ricco e Lazzaro, nell'aldilà. E qui questa parabola che cosa rivela? A proposito della ricchezza, rivela che la ricchezza ti impedisce di vedere l'altro. Ecco, questo epulone, come viene chiamato, non vede Lazzaro che è lì ai suoi piedi, non lo vede. Una cosa terribile, una cosa impressionante. E così è. Ecco perché anche la ricchezza è così pericolosa. E voi conoscete la parabola, non c'è niente da fare, non c'è purgatorio naturalmente, quindi non c'è possibilità di salire in qualche maniera, avvicinarsi, neanche mandare giù una goccia d'acqua, niente. È una radicalità di rovesciamento di situazioni, veramente. Cioè, le ricchezze possono essere la tua rovina eterna. Queste ricchezze che ti sembrano, diciamo, il paradiso, possono diventare, alla luce di questa parabola, la tua rovina eterna. Essere ricco può essere molto pericoloso. E così giungiamo al sesto punto, all'ultimo, che è questo. Allora, l'uso delle ricchezze. Qui siamo nel Luca di una chiesa che si sta integrando nella società, la radicalità iniziale, vendi tutto e dallo ai poveri e poi vieni e seguimi, eccetera, viene abbandonata e si dice no. Puoi anche essere ricco, ma tutto dipende da come usi le ricchezze. Possono essere la tua rovina, ma possono anche essere una vera benedizione, non solo in questa vita, ma anche nella vita futura. E qui abbiamo la parabola del fattore infedele. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse, le ricchezze ingiuste, verranno a mancare, quelli, gli amici, vi ricevano nelle dimore eterne. Chi sono questi amici? Alcuni esegeti dicono sono gli angeli, ma altri dicono sono i poveri, quelli che tu hai aiutato, a cui hai fatto un po' di bene, sono quelli, gli amici, che ti aprono le porte del cielo. Sono il vero San Pietro, diciamo così. Il vero San Pietro sono i poveri aiutati da te e ti aprono le porte del cielo. Concludendo e riassumendo, la ricchezza non è un male in sé, ma è un ostacolo, perché ti assorbe completamente, può assorbirti completamente, ti impedisce di vedere l'altro, di vedere il prossimo, quindi separa, quindi divide, è spesso frutto di iniquità, di sfruttamento, eccetera, ti può portare dritto all'inferno, però può anche portarti dritto in cielo. Dipende da che cosa fai delle tue ricchezze. Perché la ricchezza è così pericolosa, se volete stare tranquilli, ascoltate quello che vi dice Luca. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove l'ado non si accosta e tignola non rode, non rosicchia. Prego. Parola di Gesù. Vengo alla seconda parte velocissimamente. Povertà e ricchezza oggi, guardate, è un tema difficilissimo perché non è facile misurare la povertà e la ricchezza, non esistono criteri oggettivi per stabilire chi è ricco e chi è povero. L'italiano medio è ricco, ricchissimo. Forse, ecco, non il disoccupato, diciamo. Mettiamo fuori, perché disoccupato è un'altra cosa, ma l'italiano medio occupato, cioè è più ricco della grande maggioranza degli uomini di oggi, dell'umanità, più ricco. L'italiano medio. Noi siamo ricchi. Noi occupati siamo ricchi. Allora io vorrei segnalare due fatti e poi cinque piccoli punti, far veloci. Due fatti sul tema. Il primo è questo. Nell'insieme, i paesi di tradizione cristiana, di antica tradizione cristiana, anche quelli secolarizzati, eccetera, eccetera, nell'insieme questi sono i più ricchi della terra. Uno dice, ma ci sono gli Emirati Arabi, eccetera, per via del petrolio, sì. C'è il Giappone che non ha, sì. Però, prendendo globalmente i paesi, che l'Occidente famoso, l'Occidente, che bene o male è un Occidente cristianizzato e scristianizzato, però anche cristianizzato, è il coso più ricco, sono i più ricchi della terra. E non si tratta, cioè, dove arriva il cristianesimo, prima o poi arriva la ricchezza. E vi dirò che ci sono dei paesi nei quali un certo afflusso nelle chiese cristiane è dettato anche dalla aspirazione a una crescita economica, ha un salto economico che viene spontaneamente collegato con l'appartenenza a una comunità cristiana. E quando dico che l'Occidente è la parte più ricca del mondo, non parlo soltanto della ricchezza materiale, in primo luogo sì quella, ma anche altre ricchezze che sono altrettanto importanti. E questo malgrado il fatto che il cristianesimo, nella sua versione monastica, abbia prodotto una scelta pauperistica, e qui siamo appunto in casa francescana, che è una materializzazione, una delle tante materializzazioni di questa scelta pauperistica avvenuta nel cristianesimo, cioè il cristianesimo ha prodotto anche la scelta pauperistica, però i tre voti, il voto di povertà, castità e obbedienza, però che cosa è successo? È successo che proprio i monasteri che realizzavano questo voto di povertà sono diventati, come sapete, ricchissimi e sono diventati dei produttori di ricchezza straordinari. Straordinaria a tutti i livelli, dell'agricoltura, della farmacia, eccetera. Cioè, fai un voto di povertà, che produce ricchezza. È un paradosso, ma molto interessante, molto stimolante. Questo è il primo fatto, poi si può discutere, ma ripeto, il mondo cristianizzato, bene o male, più male che bene, è ricco, è il più ricco. Uno. Due, il cristianesimo, questa è un'affermazione che io faccio ora, produce ricchezza. Il discorso interessantissimo, ma non c'è tempo, io vi do soltanto tre spunti per spiegare come mai il cristianesimo produce ricchezza, anche quando fa voto di povertà. Primo, Benedetto da Norcia, ora et labora, frase rivoluzionaria come sapete, che ha completamente modificato la visione del lavoro che veniva dalla tradizione greca, greco-romana, dove il lavoro era la cosa dello schiavo, e invece il monaco, non che è l'uomo libero per eccellenza, non soltanto lavora, ma lavora così come prega. Ora et labora vuol dire che il lavoro è sullo stesso piano della preghiera. Cioè tu quando lavori, quando zappi il tuo campo, o quando trascrivi un manoscritto di Cicerone, tu preghi. È un modo di pregare, è l'altro modo di pregare, cioè il lavoro come atto di culto. Questa è una cosa straordinaria, formidabile, e tutto l'Occidente, bene o male, viene da lì, è benedettino. Due, seconda spiegazione del perché il cristianesimo produce ricchezza. Voi sapete benissimo che cosa succede con Lutero, il quale Lutero combina, o meglio abbina, la nozione di professione a quella di vocazione. Beruf, in tedesco, vuol dire mestiere, professione. Berufung vuol dire vocazione, essere chiamati da Dio. Allora, quando tu interpreti la tua professione come vocazione, cioè come luogo nel quale Dio ti chiede di essere suo testimone, come luogo nel quale realizzi la tua identità di cristiano, non soltanto di insegnante, allora voi capite che un lavoro inteso così, che poi è ancora un'altra versione di Benedetto, né più né meno, voi capite che allora se tu lavori così, non è più il lavoro dello schiavo, non è più, è il lavoro dell'uomo libero, è il lavoro che rende 10 volte tanto, 100 volte tanto. Voi conoscete la famosa frase di Lutero: il contadino che zappa il suo campo, il calzolaio che costruisce la scarpa, la massaia che tiene in ordine la sua casa, compiono lo stesso servizio di Dio, a Dio del prete che consacra l'ostia. Lo stesso servizio, zappando il campo, mettendo a posto la casa, il prete che consacra l'ostia. Questo è. Ecco da dove viene. E poi vi voglio dire, in sintesi, terzo elemento, ce ne sarebbero tanti altri, terzo elemento, una sintesi di un sermone di John Wesley, il fondatore del metodismo, ha un sermone sull'uso del denaro, esattamente sul testo di Luca 16, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, e per farla breve, io vi dico soltanto i punti, tre punti. Dobbiamo guadagnare quanto più è possibile senza pagare loro più di quello che vale. Cioè, fuori dalla metafora, senza sfruttare il nostro corpo troppo, senza esagerare, diciamo così, senza pagare un prezzo eccessivo, per guadagnare più è possibile. Quanto più è possibile guadagnare. Due, dobbiamo risparmiare il più possibile. Cioè, guai a chi spreca qualcosa. Tre, dobbiamo donare quanto più è possibile. Allora, qualcuno può avere interpretato questo donare come investire. Dobbiamo investire. E vabbè, però quello che vi voglio mettere... è che comunque il denaro deve circolare, capisci? Non lo metti sotto il materasso, non lo metti in banca, lo fai circolare, che sia per investire, che sia per dare. Il denaro circola. Ecco, quindi guadagnare, risparmiare, donare. In questa maniera voi capite che non può non produrre ricchezza il cristianesimo. E appunto l'importante è che questo risparmio non è finalizzato all'accumulo, perché donare quanto più è possibile. Allora, tenendo conto di questi due fatti, farò ora cinque rapidissime considerazioni sul tema di oggi, dunque, ricchezza e povertà oggi. Prima considerazione, delle due linee che noi abbiamo trovato nell'Evangelo di Luca, la linea radicale, vendete tutto, datelo in elemosina e poi così acquistate tesori in cielo, eccetera, eccetera. Cioè il pauperismo radicale. Prima linea l'abbiamo vista, c'è. Seconda linea, uso responsabile della ricchezza. Cioè non è che non puoi essere ricco, puoi essere ricco, tutto dipende da che cosa fai della tua ricchezza. Secondo me, oggi, soltanto la seconda è praticabile. La prima è impraticabile, l'ho già detto all'inizio. Lo puoi praticare come singola persona, ma oltre quello non vai. In una comunità è impossibile. Voi sapete che il pauperismo radicale è stato realizzato dalla Chiesa di Gerusalemme. Proprio il giorno, subito dopo Pentecoste, è stato un fallimento. Un totale fallimento. non funziona, non è possibile. Perché una volta che hai venduto tutto e una volta che hai consumato tutto quello che hai venduto, che cosa fai? Come campi? E difatti in questo senso, ora poi qui c'è un padre francescano, o forse due, che ci aiuteranno a capire se è vero quello che dico o se non è vero, cioè che anche il francescanesimo non ce l'ha fatta a mantenere il pauperismo radicale che voleva Francesco, e anche loro hanno cominciato a possedere, ad avere, e tutto quello che questo comporta. Quindi secondo me soltanto la seconda, ecco. Ora, predicare l'uso responsabile delle ricchezze vuol dire tante cose, naturalmente. Vuol anche dire predicare, secondo me, la sobrietà, vuol anche dire predicare l'austerità, eccetera, eccetera. Cioè non vuol dire predicare la ricchezza, ma vuol dire predicare l'uso responsabile della ricchezza. Non è la stessa cosa. Due. Questo è il primo punto, secondo me. Dobbiamo accettare, io questo lo accetto, insomma, mi posso sbagliare, posso tradire magari, non lo so, ma io accetto questo. È anche quello che vivo, è anche quello che vivo. Non so come farei a vendere, ma come faccio? Con i figli, con la moglie, non è possibile. Non è possibile. No, sarà discusso, insomma. Secondo, predicare l'uso responsabile della ricchezza significa, ecco, questa è una cosa importantissima, fare la critica della ricchezza. L'ho già accennato all'inizio. Cioè, non nel senso di criminalizzare, ma nel senso di chiedere da dove viene. Da dove viene questa ricchezza? Che cosa la costituisce? Da dove nasce? Io non so se un'indagine... Se a questa domanda sia possibile rispondere, io questo non lo so, non sono un economista, può darsi che non sia possibile rispondere a questa domanda. Da dove viene la ricchezza dell'Occidente, la mia ricchezza personale, la nostra ricchezza, da dove viene? Non so se sia possibile, però se fosse possibile, allora io dico un compito della Chiesa sarebbe di promuovere questa critica della ricchezza. E oggi non si fa. Non si fa. Non la sento mai fare. Cioè, nessuno veramente si chiede in maniera sistematica e argomentata, si capisce, con degli elementi, insomma, da dove viene. Perché, appunto, la ricchezza può... La ricchezza è una realtà molto ambigua, può essere frutto del lavoro, di una congiuntura favorevole, può anche essere frutto di rapina, di frode, sfruttamento del lavoro umano, eccetera, eccetera. Può essere un frutto moralmente bacato. Ma allora dillo che è bacato. Dillo. Io credo che impostare bene un discorso su ricchezza e povertà oggi, questa critica sarebbe essenziale. Tre. Nella Bibbia la ricchezza, l'ho già detto, non è considerata un male, anzi è considerata una benedizione di Dio, anche se, come abbiamo visto, soprattutto nel Nuovo Testamento si sottolineano i rischi che essa comporta. E il rischio è appunto l'esclusione del ricco dal regno di Dio come rischio. Quindi, diciamo, l'uso responsabile della ricchezza significa anche mettere in evidenza i rischi che la ricchezza comporta, cioè tutti, anche per il piccolo proprietario, che può essere il sottoscritto, con il suo piccolo stipendio, anche tu puoi essere a rischio, ecco, quindi, ecco, e allora viene in mente la parola del libro dei Proverbi: Signore, non mi dare né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario, ond'io, essendo sazio, non giunga a rinnegarti e dire chi è il Signore, ovvero diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. 4. La Chiesa, per la sua natura stessa, non può, secondo me, andare molto al di là della beneficenza. E qui bisogna dire che nessuna istituzione, a mia conoscenza, nell'intera storia dell'umanità, ha fatto tanta beneficenza e fa tanta beneficenza come la Chiesa. Non so se è stata scritta una storia della beneficenza cristiana, ma è una storia straordinaria, una storia enorme, una storia anche stupenda, perché non è soltanto l'elemosina, è anche l'ospedale, è anche il lebrosario, è anche la scuola, c'è anche l'orfanotrofio, c'è anche la casa per gli anziani. È tutto quello che oggi va sotto il nome di diaconia, cioè servizio al prossimo bisognoso. È un aspetto fondamentale della vita della Chiesa, e qui naturalmente ogni comunità, sia locale, sia nazionale, sia internazionale, dovrebbe chiedersi quale posto occupa in realtà la beneficenza nel suo bilancio complessivo. Perché soprattutto nel nostro tempo, con l'8 per mille, ad esempio, si delega molto all'8 per mille, quella che una volta era, bene o male, la beneficenza, cioè il far del bene al prossimo. Beneficenza vuol dire questo. Quindi il problema è molto serio. Se ad esempio la Chiesa avesse il coraggio di seguire l'esempio di Zaccheo, voi ricordate il capitolo 19, Zaccheo, dopo la sua conversione, decide di dare la metà dei suoi beni ai poveri. Ecco, se ad esempio la Chiesa seguisse questo, desse la metà del suo bilancio ai poveri, beh, sarebbe una cosa molto nuova e anche molto di più dell'8 per mille. Però c'è un altro aspetto naturalmente della diaconia che è emerso in questi ultimi, diciamo in questi ultimi decenni, che è cioè la diaconia politica, che anche questa è una responsabilità nuova del servizio al prossimo da parte della Chiesa. Perché? Perché la beneficenza è fondamentale, è il compito del samaritano, la Chiesa è, se è Chiesa, samaritana, ma non è risolutiva, lo sappiamo, non è risolutiva, soltanto la politica può risolvere tanti problemi relativi al nostro tema di ridistribuzione delle ricchezze, uso delle ricchezze e lotta alla povertà. E quindi anche la diaconia, che tradizionalmente era legata essenzialmente alla beneficenza, oggi acquista una nuova dimensione, che è quella appunto della dimensione politica. E infine, che cosa, il quinto, l'uso responsabile della ricchezza, a che cosa deve portare? Deve portare ad aiutare in tanti modi antichi e nuovi i popoli e le società a produrre loro la ricchezza di cui hanno bisogno, di cui appunto tutti abbiamo bisogno. Cioè, in fondo, il fine dell'uso responsabile della ricchezza da parte della comunità cristiana è aiutare i popoli e le società a produrre loro la ricchezza di cui hanno bisogno. Ecco, questo è grosso modo il panorama che mi si è dischiuso dinanzi sul tema, che come vedete non è propriamente quello del programma, ma che comunque ha affrontato un tema cruciale per l'Evangelo di Luca e credo anche per il nostro tentativo di essere cristiani responsabili nel nostro tempo. Grazie per la vostra pazienza.